Piacere di incontrarvi, sono Anita Prati di Settimana News e questo è La Settima, il podcast di Settimana News. Questa puntata del nostro podcast è dedicata al terzo capitolo di Magnifica Humanitas, il capitolo centrale, che si snoda attraverso 40 intensi paragrafi dal numero 90 al numero 130 ed è intitolato Tecnica e dominio, la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'intelligenza artificiale. Come già aveva denunciato Papa Francesco nella Laudato Si, scrive Papa Leone, il nostro presente è segnato dalla pervasività del paradigma tecnocratico, fondato sulla logica dell'efficienza, del controllo e del profitto. Le innovazioni legate alla diffusione dell'intelligenza artificiale, delle scienze cognitive, della nanotecnologia, della robotica e della biotecnologia, che di per sé potrebbero diventare un grande aiuto per lo sviluppo umano integrale e per la cura della casa comune, si presentano invece come acceleratori del paradigma tecnocratico. Nel contesto digitale, il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati e della capacità di calcolo non è appannaggio degli stati, ma di grandi attori economici e tecnologici che di fatto fissano le condizioni di accesso, le regole della visibilità e le possibilità stesse di partecipazione. Di fronte a questa dimensione opaca del potere, la dottrina sociale della Chiesa offre con i suoi principi, richiamati al capitolo secondo di Magnifica Humanitas, su cui ci siamo soffermati nella precedente puntata del podcast, la dottrina sociale con i suoi principi offre uno strumento che permette di verificare se il potere delle infrastrutture digitali e degli algoritmi favorisca davvero partecipazione e responsabilità, protegga i più fragili, assicuri un accesso equo alle opportunità e resti ordinato al bene di tutti. Certo, l'intelligenza artificiale ci appare oggi come un aiuto prezioso, ma un aiuto prezioso che richiede attenzione. Diversi sono gli aspetti che meritano di essere attenzionati. Un'adozione rapida e acritica dei sistemi di intelligenza artificiale ci espone al rischio di sottovalutarne l'impatto ambientale, già che gli attuali sistemi di intelligenza artificiale richiedono grandi quantità di energia e di acqua, incidono in modo significativo sulle emissioni di anidride carbonica e consumano risorse in maniera intensiva. La facilità di ottenere il risultato e la semplificazione resa possibile dall'intelligenza artificiale ci abitua alla delega e alla risposta pronta, indebolisce la nostra capacità di giudizio personale e la creatività e ci espone al rischio di affidare a degli algoritmi il peso delle decisioni. L'impressione di oggettività che deriva dalle risposte, dalle proposte dei sistemi di intelligenza artificiale, rischia di farci dimenticare che si tratta in realtà di una oggettività solo apparente che riflette i parametri culturali di chi tali sistemi ha progettato e addestrato. L'imitazione artificiale della comunicazione umana, per quanto possa risultare utile e perfino gratificante, può trarre in inganno e generare tragiche illusioni. L'uso dell'intelligenza artificiale non è mai un fatto puramente tecnico, moralmente neutro, perché quando l'intelligenza artificiale entra in processi che incidono sulla vita delle persone, va a toccare diritti, opportunità, reputazione, libertà. Il discernimento etico non può limitarsi a domandare se usiamo un certo sistema per uno scopo buono o cattivo, ma deve anche chiedersi come questo sistema sia stato progettato e quale idea di persone e di società risulti scritta nei dati e nei modelli che lo guidano. Davanti ad uno scenario in cui compassione, misericordia e perdono vanno repentinamente perdendo peso e significatività politica, Papa Leone torna a riproporre la parola disarmare. Disarmare l'intelligenza artificiale significa sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare, ma economica e cognitiva. È la corsa all'algoritmo più performante e alla banca dati più vasta, al fine di consolidare un vantaggio geopolitico commerciale su tutti gli altri. Disarmare vuol dire rompere questa equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano. Significa sottrarla ai monopoli, renderla discutibile, contestabile e quindi abitabile, restituendola alla pluralità delle culture umane e delle forme di vita. Il compito oggi non è solo etico o tecnico, è ecologico, scrive Papa Leone, nel senso più radicale, perché chiama in causa una nuova dimensione della nostra casa comune. L'intelligenza artificiale è già ambiente in cui siamo immersi e potere con cui dobbiamo fare i conti. Per questo non basta regolarla, va disarmata e resa ospitale. Mentre il paradigma tecnocratico in cui siamo immersi fa sembrare giusta e normale una visione antiumana, secondo cui l'efficienza diventa misura del valore, l'essere umano è visto come un progetto da ottimizzare e la pienezza della vita consiste nell'avere di più, nel ridurre la fragilità, eliminare l'imprevisto, controllare ogni cosa, Magnifica Humanitas afferma a chiare lettere che la qualità di una civiltà si misura non dalla potenza dei suoi mezzi, ma dalla cura che sa offrire e dalla capacità di riconoscere l'altro come volto e non come funzione. Davanti ad un transumanesimo che immagina un potenziamento dell'essere umano attraverso le tecnologie e un postumanesimo che arriva a prospettare una forma di ibridazione tra essere umano, macchina e ambiente, Magnifica Humanitas recupera il limite come misura e forma dell'umano, come luogo in cui l'umano matura e si apre alla relazione. Proprio al tema del limite, Papa Leone dedica gli ultimi paragrafi del capitolo, proponendo, attraverso brevi pennellate, dei richiami ad esperienze storiche ed esistenziali che, a contatto con il limite e attraverso il limite, hanno contribuito a rendere più umana la storia. Il senso del limite e la consapevolezza dell'umana finitudine contrapposta all'arrogante dismisura dell'ibris è uno dei caposaldi del pensiero greco. Ma al tema del limite è dedicata anche la bellissima lettera per l'anno pastorale 2025-26 di Domenico Pompili, vescovo di Verona. Il limite come origine, come soglia, come luogo di benedizione. La pratica del limite, ovvero la capacità di riconoscere i limiti convertendo lo sguardo, di ascoltare i limiti praticando la via sinodale, di abitare i limiti anche attraverso nuove ministerialità dal limite e di trasformare i limiti, scrive il vescovo Domenico. Questa è forse la scoperta più preziosa, che il limite non si abita in solitudine, ma nella solidarietà. Quando condividiamo le nostre fragilità, esse diventano ponti. Quando mettiamo in comune le nostre ferite, esse diventano finestre. Quando ci sosteniamo reciprocamente nella fatica del cammino, la claudicanza si trasforma in una danza corale dove ciascuno trova il proprio passo e il proprio ritmo. L'infinitamente piccolo continua a fermentare la pasta del mondo. Il seme caduto in terra continua a morire per portare frutto. La siepe, che sembrava chiudere l'orizzonte, continua ad aprire spazi infiniti al desiderio.